Libertà. Col caldo poi la mascherina diventa quasi insopportabile. Sono gioioso, sono contento di stare qua. Da casa ci sono dei privilegi, anche nella predicazione, la comodità, la sedia, però poi dal vivo e con i fratelli davanti è tutta un'altra cosa. La più grande emozione però non è quella di parlare a delle persone, ma è di servire Dio e di essere uno strumento nelle sue mani. Questa è la convinzione che mi spinge sempre di più alla ricerca di quello che il Signore ci dona tutti i giorni. Vogliamo aprire le nostre Bibbie nel libro di Giosuè. Leggeremo dei versetti che conosciamo bene e che ci accompagnano da tanto tempo. Forse uno dei versetti, dei passi più predicati che io ricordi da quanto sono credente. Però rinfreschiamo la nostra memoria, che il Signore ci possa ancora di più esortare e fortificare per mezzo di questi scritti. Iniziamo a leggere dal versetto 6. Sii forte, Giosuè 1, 6. Grazie, scusate. Giosuè capitolo 1 dal versetto 6. Sii forte e fatti animo, o coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare ad essi. Solo sii forte e fatti risolutamente animo, avendo cura di mettere in pratica tutta la legge di Mosè, mio servo, t'ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, finché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che v'è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. E non te l'ho io comandato? Sii forte e fatti animo, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché l'Eterno, il tuo Dio, sarà teco dovunque andrai. Versetto 18. Chiunque sarà ribelle ai tuoi ordini e non ubbidirà le tue parole, qualunque sia la cosa che gli comanderai, sarà messa a morte. Solo sii forte e fatti animo. Meditando questi passi, leggendo questi passi, noi abbiamo una guida e realizziamo delle profonde verità che il Signore ci lascia. La guida è la parola di Dio. La guida è meditare giorno e notte la parola di Dio. Quindi vi è un'azione da parte nostra che ci permette di conoscere ed avvicinarci al nostro Dio. Meditalo giorno e notte. Deve stare sempre con te, nella nostra mente e nel nostro cuore. Più facile di così, il Signore ci dà una guida di una semplicità estrema, o no? Non è complesso. Noi la meditiamo, stiamo lì accanto al Signore, chiediamo a Lui la guida, il sostegno, l'aiuto. Il contraccambio è incredibile, è che il Signore dice che se mettiamo in pratica questa parola, quindi non rimane solo una mera conoscenza a livello intellettivo, perché molti conoscono. Oggi parlavo sul lavoro con dei miei amici e ho scoperto che con i miei colleghi e anche amici, che è un buddista, frequenta praticamente il buddismo perché gli piace la meditazione, la concentrazione. E ho scoperto che anche nel buddismo si parla del fatto che noi praticamente abbiamo una natura cattiva, la quale però deve essere posta sotto controllo e deve essere guidata attraverso poi la meditazione che i buddisti fanno, no? Yoga, tutte quelle pratiche dove si guida lo spirito attraverso un esercizio fisico particolare. Ho detto interessante, non la sapevo. Quindi loro autocontrollano anche stati di violenza, stati di atti particolari, attraverso questa disciplina, perché poi alla fine è una disciplina, nella quale loro ben sanno, infatti lui mi diceva, un mio collega, che praticamente lui era ben conscio del fatto che l'uomo era spirito, anima e corpo, perché infatti tutte queste filosofie, orientali hanno questo scopo fondamentale. Loro lavorano attraverso il mantenimento dello stato di uno spirito sempre desto, utilizzando però forme di meditazione che coinvolgono il corpo e l'anima, respirazione, modo di essere, e ci sono dei benefici comunque, non è che li possiamo non negare. Chi pratica queste cose, chi fa yoga, chi fa, al di là dell'aspetto posturale fisico corretto, ha anche un equilibrio non indifferente. Io ne ho conosciuti diversi, quindi è così. E mi stupiva del fatto che loro parlassero in questo aspetto, quindi mi sono un attimino detto, però tutto sommato, quando anche Satana fa le cose, non le fa cattive, deve comunque ingannare, deve comunque porci questo aspetto qua. La parola di Dio ci sovviene e ci dice ancora che noi dobbiamo meditare, ascoltare e mettere in pratica e far sì che il Signore diventi realmente tutto quello che noi abbiamo di bisogno nella nostra vita. Ed è bello che dice il Signore, tu allora riuscirai in tutte le tue imprese. Tu prospererai. Incredibile, vero? Il risultato di tutto questo lavoro è il prosperare e il riuscire in tutte le tue imprese. Se mettiamo in pratica questo versetto e questi passi alla lettera, noi dovremmo essere gli uomini più felici del mondo, no? Noi dovremmo essere gli uomini più soddisfatti che non gli manca nulla, perché possiamo in ogni cosa riuscire. Pensate. Ma lo sapete? Quali sono i passi che più mi hanno sempre lasciato un perché, un ma, perplesso? 4 volte, però io ho visto più o meno 4 volte. Troviamo l'espressione al versetto 6, sii forte o coraggioso, fatti animo. Interessante, vero? Dio ci dà una soluzione, ci dice come ci dobbiamo comportare, ci afferma delle verità che sono fondamentali e io sono certo che se ognuno di noi ha vissuto nella prova, ha vissuto situazioni particolari, ha sperimentato questi versetti. Non gli sono stati oscuri, come per dire, ma sì, io lo so, io sono passato lì, però non ho sentito niente, non ho avuto nessun aiuto. Non è così. Noi vediamo l'opera di Dio nella nostra vita, o no? Se non la vediamo c'è qualcosa che non va. Nella maggior parte dei casi non è Dio che si è nascosto, ma siamo noi che ci nascondiamo. In tutta la scrittura non ho mai trovato Dio che si è nascosto da noi. Ci avete mai fatto caso? Adamo ed Eva si era nascosto Adamo. Dove sei? Quando succede qualcosa, quando noi pecchiamo, siamo noi che ci nascondiamo, non è il Signore che va via da noi. Quando il popolo di Israele ha peccato 40 anni, ha disubbidito, ha fatto, Dio non si è nascosto, non ha parlato. È diverso. Dio era là, ma per 40 anni ha taciuto, non ha parlato. Questo ci deve porre attenzione. Avete mai vissuto un periodo dove, a motivo delle nostre disubbidienze, noi non abbiamo ascoltato la voce del Signore? E non parlo della Bibbia, parlo proprio della voce dello Spirito. Com'è? Brutto. È brutto. Io non riesco a stare senza il Signore, ve lo dico. Io non riesco a stare un attimo senza la preghiera, senza la comunione con Dio, non ci riesco. È più forte di me, mi sento perso, mi sento vuoto. Mi vengono mille dubbi, mille domande, no? Come mai? Cos'è successo? Perché ricerco la comunione con il Signore. Allora il Signore non parla, non si nasconde, siamo noi che ci nascondiamo a motivo della vergogna che proviamo. Ed è interessante. Giosuè era un uomo fedele? Sì, Giosuè era un uomo fedele, lo ha dimostrato. Giosuè ha camminato a fianco a Mosè per moltissimi anni. Mi piace vedere Giosuè quando accompagna Mosè sul monte, ma non torna giù, si ferma fino a un certo punto perché gli era stato dato di arrivare fino lì. Mosè prosegue perché Dio aveva il suo compito. Giosuè rimane là, 40 giorni e 40 notti. Noi ci saremmo annoiati, cioè. Cosa sto a fare qua? Cosa sto ad aspettare? Giosuè è rimasto lì, bello. Quando lo vede scendere Mosè, che era illuminato dalla gloria di Dio, lui rimane contento. Poi scendono insieme, scoprono che il popolo, ahimè, ha peccato, eccetera, eccetera. Però è lì. Giosuè era un uomo che ha imparato anche attraverso Mosè, seguendo Mosè, vedendo Mosè, chi era Dio, ha imparato a sapersi gestire e il Signore non a caso gli ha dato il comando del popolo. Però gli dice: sii forte e coraggioso. È vero, fratelli. Durante tutto questo periodo ci sono stati dei momenti duri, anche abbastanza provati. Ma la sapete una cosa? Dio non è venuto mai meno. Era sempre lì. E puntualmente mi ripeteva questi versetti, questi ed altri che adesso andiamo a leggere, giusto per incoraggiarci. Sii forte e coraggioso. Fatti animo. E lo dice nel versetto 6, dove ci parla delle promesse che lui ha fatto a Mosè e che si sarebbero verificate poi in Giosuè. Nel versetto 6 infatti dice: come ho promesso al mio servo Mosè, così io faccio anche a te. Quindi si rivela attraverso le promesse e ti dice: io l'ho detto. Ricordiamoci queste parole, cari nella grazia. Dice il Signore: io ho detto. E io so che quando il Signore dice, viene sempre portato a compimento. Poi nel versetto 7 lo dice in relazione al praticare la legge. Perché se tu pratichi la legge, vuol dire che mi ubbidisci, mi ami e quindi il mio comandamento viene ad essere visto. E allora dice: sii forte e fatti d'animo. Poi lo dice nel versetto 9, dove afferma che lui è con Giosuè. Non ti basta, Giosuè, le mie promesse? Non ti basta che se ubbidisci la mia legge io sono con te? E io ti dico anche un'altra cosa: io sono proprio con te. Io non ti lascio. Nel versetto 9, dove ancora dice, e non si ferma qui. È prezioso, cari nella grazia, è prezioso anche il popolo di Dio, è prezioso anche la Chiesa di Dio. Lo sapete quanti incoraggiamenti io ho ricevuto da ognuno di voi? Ma non a caso, non è stato un solo incoraggiamento avuto a caso. Versetti al momento giusto, dove il Signore poneva un paletto di sostegno, tac, e io non vacillavo più. Un altro versetto da altre sorelle, da altri fratelli, le preghiere. Infatti nel versetto 18 parlano il popolo e parlano le tribù che avevano già ricevuto la terra e che dovevano combattere insieme ai loro fratelli per entrare nella terra promessa, e le quali affermano e dicono a Giosuè: Giosuè, noi saremo con te, tu ci comanderai e noi faremo ogni cosa. Perché loro avevano promesso che avevano avuto la terra di là del Giordano, però dovevano combattere con i loro fratelli per entrare poi nel resto della terra. E loro hanno detto: non c'è problema, noi ti ubbidiremo a te. E dice qua: chiunque, versetto 18, chiunque sarà ribelle ai tuoi ordini e non ubbidirà alle tue parole, qualunque sia la cosa che gli comanderai, sarà messa a morte. Questo viene dal popolo, dalla Chiesa. Interessante. Si potevano fermare qua, giusto? No, anche loro hanno detto questo. Sii forte e coraggioso, fatti animo. Anche dal popolo, anche dagli uomini. È arrivato l'incoraggiamento a Giosuè. Prima di leggere gli ultimi passi, andiamo nell'Evangelo. Negli Evangeli, e in maniera particolare in quello di Giovanni, leggiamo qualche passo. Qualcuno l'abbiamo letto anche domenica nell'altra meditazione, però. Allora, Giovanni, capitolo 16, allora, il versetto 7. Sono passi paralleli a quelli che ha ricevuto Giosuè in contesti ben diversi, però il Signore stava per lasciare i suoi, gli stava annunziando da tempo che lui sarebbe morto sulla croce, e come per Giosuè non li lascia soli. 16:7. Pure io vi dico la verità, egli v'è utile che io me ne vada, perché se non me ne vo, non verrà a voi il consolatore, ma se me ne vo, io ve lo manderò. Gesù stava per andare via. I suoi si sarebbero trovati da soli, non c'era più il Signore Gesù, veniva a mancare qualcosa di importante e prezioso. Gesù incomincia a mettere, come per Giosuè, dei paletti, delle esortazioni, delle situazioni tali dove la Chiesa si sarebbe potuta sostenere e sapere che Dio è fedele, che Dio mantiene le sue promesse. Quindi ci manda il Consolatore. Nel versetto 13 del medesimo capitolo, il Signore gli dice: Ma quando sia venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito, vi annunzierà le cose a venire. Interessante questo passo, perché se noi pensiamo alla condizione degli apostoli, che era una condizione che hanno vissuto per quasi 3 anni e mezzo a contatto con Gesù, Gesù ogni giorno parlava e ammaestrava. Viene a mancare Gesù. Chi avrebbe ammaestrato e insegnato agli apostoli? Si sarebbero sentiti soli. È una cosa terribile. Non udire più la voce del proprio maestro. No, non è così per noi. Io vi manderò lo Spirito di verità che vi annunzierà cosa? Tutto quello che viene da me, che ha udito da me e dal Padre. Quindi la Trinità viene ad essere pienamente compiuta e completata anche nella nostra vita, nella quale non viene a mancare nulla. E infatti i discepoli non sono stati soli, non sono stati mai lasciati soli. Versetto 26 del capitolo 17, che abbiamo già letto anche domenica. Ed io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Ultima promessa del Signore, lui stesso che è amore abita in noi e non ci lascia. Quando noi pensiamo di essere soli, stiamo facendo il gioco del nemico. Perché noi non siamo mai soli. Qualsiasi cosa ci accada, fratelli, Dio rimane fedele, vero ed è in noi. Non ci lascia mai soli. Mai. Il nemico dice: Sei solo, adesso è stato abbandonato, quindi non ti preoccupare. La malattia è grave, la sofferenza è prolungata. Io sono certo che in quel momento il Signore ci tiene in braccio, ma non ci lascia soli. Ci tiene in braccio perché abbiamo bisogno di essere sostenuti. Quando dubitiamo dell'opera di Dio, fratelli, il Signore ci soccorre immediatamente e ci dice: No, no, io sono qua. Dove pensi che io sia? Ed è bello, ed è forte, ed è unico vedere la potenza di Dio. Matteo 18:19. Un altro tassello importante nella nostra vita. Dovrebbe essere 18:19, sì. Ed anche in verità vi dico, se due di voi sulla terra s'accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dovunque due o tre sono radunati nel nome mio, qui io sono in mezzo a loro. A posto? Siamo convinti? Il Signore è in mezzo a noi. Vedete come non ci lascia dentro, fuori, intorno a noi. La copertura del Signore è completa. Rammentatevi il popolo, come era posizionato all'intorno del tabernacolo. E il Signore stava avanti, dietro, a destra e di lato. Quando c'era di bisogno si spostava avanti, quando c'era di bisogno andava dietro nel retrovie, quando c'era necessità andava a destra e a sinistra per correggere la rotta del popolo. Non li ha mai lasciati. E noi, oggi il suo popolo, la Chiesa, abbiamo qualcos'altro di bisogno dal Signore? Non ci lascia mai, mai. Guardate che cosa è accaduto a Giosuè prima di iniziare le battaglie, quindi poi di incominciare subito con Gerico. Perché quando Dio fa una cosa, cambia cercare nella grazia la fa perfetta. Ma è perfetta. Come ristora il Signore, cari nella grazia, non ristora nessuno. Come guarisce il Signore, non guarisce nessuno. Come benedice Dio, non benedice nessuno. Giosuè aveva tutto ciò di cui aveva bisogno, giusto? Il Signore gli ha detto: io sono con te, fatti animo, non ti scoraggiare, fai questo, fai quest'altro. Guardate che cosa accade prima che Giosuè incominci le sue battaglie. Capitolo 5 di Giosuè, dal versetto 13. E poi mi siedo. Or avvenne, come Giosuè era presso Gerico, che egli alzò gli occhi, guardò, ed ecco un uomo che gli stava diritto davanti, con in mano la spada snudata o sguainata. Giosuè andò verso di lui e gli disse: sei tu dei nostri o dei nostri nemici? E quello rispose: no, io sono il capo dell'esercito dell'Eterno, arrivo adesso. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? E il capo dell'esercito dell'Eterno gli disse a Giosuè: levati i calzari dei piedi, perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così. La difficoltà ci sono state, il Signore ha benedetto, ha guidato, poi a un certo punto il Signore mi ha canalizzato con tutta la famiglia davanti a questo passo. Non mi sono più preoccupato. Ho capito che ero nelle mani del Signore. Non mi sono più preoccupato. Giosuè stava per entrare a combattere le sue battaglie con tutti quei popoli cananei, più forti e numerosi del popolo di Israele. Il Signore gli aveva dato tutto quello di cui aveva di bisogno. È andato oltre, perché il nostro Dio fa le cose perfette e fedele. Giosuè, sono qua. Chi sei? Spada sguainata, il Signore combatte per noi? Certo, eccolo. Si è presentato così a Giosuè. Cosa vuole che faccia il tuo servo? Togliti i calzari, perché questo è un luogo santo. Anche noi stiamo davanti alla presenza di Dio, che è la santità. Fratelli, non lo dimentichiamo. Anche noi dobbiamo spogliarci e toglierci i calzari perché siamo davanti alla santità di Dio. Non pensiamo di stare davanti a un Dio fatto a misura d'uomo e quindi ce lo costruiamo come vogliamo. Quando c'è lo adoro, quando non c'è pazienza. No, no. Anche noi dobbiamo toglierci i calzari perché il nostro luogo dove noi siamo stati posti è il luogo santissimo. Quindi anche noi davanti a Dio dobbiamo essere santi e dire: cosa vuole il mio Signore dal suo servo? Questo è quello che il Signore chiede a noi. Perché? Perché il Signore combatte per noi. Fratelli, del resto, del rimanente, non ci dobbiamo proprio preoccupare di nulla, perché Dio è con noi. Amen.